Allora, oggi ci immergiamo nelle fonti che raccontano di Sermoneta. È questo borgo fortificato a sud di Roma che a prima vista sembra, beh, il classico splendido borgo medievale italiano.
Sembra, esatto, la classica cartolina.
Esatto, però scavando un po' ci si accorge che è molto, ma molto di più. È un vero e proprio teatro. Qui si sono scontrati giganti della storia. Penso alla famiglia di Papa Bonifacio VIII contro i Borgia, per esempio.
E non solo.
No, ci sono i Templari che hanno lasciato dei simboli che ancora oggi nessuno sa decifrare. E poi ci sono queste leggende di fantasmi che però si legano a eventi storici reali, documentati. Quindi l'idea oggi è capire cosa rende questo posto così, così denso di storie. Sembra quasi che le pietre parlino.
È proprio la sensazione che si ha, sì. Guarda, Sermoneta è un palinsesto. Ogni epoca ha scritto la sua storia sopra la precedente, senza cancellarla mai del tutto. In un solo posto si leggono 3.000 anni di vicende, da una necropoli dell'età del ferro fino a noi.
3.000 anni.
Sì, è un microcosmo della storia d'Italia. C'è il potere delle grandi famiglie, gli intrighi del papato, le battaglie epocali. E poi, sotto tutto questo, c'è una cultura locale fortissima, resiliente, che vive ancora oggi, nelle feste. Persino in cucina.
Affascinante. E sarà interessante vedere proprio come questi strati, come dici tu, dialogano tra loro.
Appunto.
Allora, partiamo dal livello più evidente, quello del potere. Le due famiglie che hanno lasciato il segno più profondo sono, ovviamente, i Caetani e i Borgia. Cominciamo dai Caetani, guidati da un papa che definire ambizioso è dire poco, Bonifacio VIII. Mettono le mani sul borgo nel 1297 e lo fanno in grande stile. Le fonti parlano di 140.000 ducati d'oro.
Una cifra spaventosa. Che
Oggi non ci dice molto, ma all'epoca? Beh,
significava?
per dare un'idea, con una cifra simile all'epoca si poteva finanziare un'intera campagna militare o costruire una cattedrale. Quindi non era un acquisto immobiliare quello, era una dichiarazione di potere assoluto.
E si vede subito da come trasformano il castello.
Immediatamente diventa il loro centro di comando. Costruiscono la sala dei baroni, un salone lungo 22 metri. Era fatto per intimidire, per impressionare.
Certo. E poi le camere pinte, sai, affrescate da un allievo del Pinturicchio, tutto doveva urlare: qui comandiamo noi.
Un dominio che sembrava intoccabile, sembrava appunto, fino a che nel 1499 non arriva un'altra famiglia, con ancora più potere e, decisamente meno scrupoli, i Borgia.
Esatto. L'allora Papa Alessandro VI, Rodrigo Borgia, decide semplicemente che Sermoneta e tutto il resto deve essere suo.
E il modo in cui se ne impossessa è.
È da manuale del perfetto tiranno rinascimentale, con delle scuse palesemente inventate. Scomunica l'intera famiglia Caetani.
E la scomunica all'epoca era una condanna a morte, sociale e politica.
Praticamente sì, e subito dopo scatena suo figlio, Cesare Borgia. Lui confisca tutto con una brutalità inaudita. Le cronache parlano di avvelenamenti, di nemici giustiziati in prigione, di massacri.
Un vero dramma.
Totale. I Caetani che si salvano sono costretti all'esilio. È un cambio di potere violento, spietato, teatrale, direi.
E il castello, che era il simbolo dei Caetani, viene regalato alla figlia del Papa, la famosa Lucrezia Borgia. Però aspetta, qui le fonti rivelano un dettaglio che stravolge l'immagine che tutti abbiamo di lei, no?
Assolutamente. Questa è una delle grandi sorprese di Sermoneta, perché qui, lontana dagli intrighi della corte romana, Lucrezia può governare. E cosa fa?
Ecco, cosa fa?
Nel 1501 emana gli Statuta Populis Sermonetani, cioè un corpo di leggi incredibilmente moderno. Protegge le vedove e gli orfani, stabilisce tasse più eque, tutela i deboli.
Davvero?
Sì. Sembra quasi che una volta libera di agire abbia mostrato un volto da governatrice illuminata, competente e sensibile.
Incredibile. Quindi abbiamo la brava della famiglia, Lucrezia.
Diciamo di sì.
E poi il cattivo, suo fratello Cesare, perché mentre lei scriveva leggi, lui che combinava al castello.
Lui faceva esattamente quello che sapeva fare meglio, la guerra. Cesare Borgia non vedeva una residenza di lusso, lui vedeva una fortezza strategica.
Ah, chiaro.
E quindi, con una logica militare freddissima, la smantella e la ricostruisce. Demolisce la chiesa interna per fare spazio ai soldati, fa abbassare la torre principale, perché così i cannoni nemici non la colpiscono facilmente.
Un intervento radicale.
Radicalissimo. E costruisce nuove mura, bastioni, postazioni per l'artiglieria, trasforma un palazzo in una macchina da guerra, insomma.
E a testimonianza di questo c'è ancora la sua spada cerimoniale, giusto? Esposta nel castello, la re.
La regina delle spade, esatto. Un oggetto di una bellezza rara, legato a un uomo di una brutalità spaventosa.
Questa doppiezza è affascinante. È come se il castello avesse due anime che convivono.
Esatto. Quella di prestigio dei Caetani e quella militare dei Borgia.
E immagino la scena quando i Caetani sono tornati, dopo la morte del Papa nel 1503.
Avranno trovato un posto trasformato.
È violato. Hanno dovuto riprendere possesso di un luogo che era stato stravolto nella sua stessa identità, nel suo scopo.
Hanno dovuto, in un certo senso, riconquistarlo, non solo con le armi, ma anche culturalmente.
Esattamente. E questa capacità di resistere, di riaffermare la propria identità, mi sembra un po' un tema ricorrente per i Caetani. Mi viene in mente un altro episodio, quasi un secolo dopo. Il destino di un uomo della famiglia, e forse dell'Europa, che si gioca in mezzo al mare.
Ti riferisci alla battaglia di Lepanto, 7 ottobre 1571, un momento epocale. La flotta cristiana della Lega Santa contro la potentissima flotta dell'Impero Ottomano.
E al comando di una delle navi pontificie c'è proprio lui, il duca Onorato IV Caetani.
Esatto. Le cronache descrivono un momento terribile della battaglia. La sua nave è circondata. La morte sembra certa.
Ed è qui che la grande storia si mescola con un atto di fede molto, molto intimo, quasi disperato. Onorato, in quel momento, non pensa a strategie militari. Pensa a una piccola immagine della Madonna in un'edicola sulla vecchia mulattiera per salire a Sermoneta.
Sì, e fa un voto. Un voto solenne.
Quale?
Se la Madonna lo avesse salvato e avesse concesso la vittoria, lui avrebbe costruito una chiesa in suo onore. Proprio lì.
È incredibile come un momento così personale, il voto di un uomo solo in mezzo al caos, diventi poi il seme.
Dell'identità collettiva di un'intera comunità. Per secoli.
Esatto. Perché contro ogni probabilità, il duca si salva.
E non solo si salva. La sua nave riesce a catturare due galee nemiche. La flotta cristiana ottiene una vittoria decisiva che cambia gli equilibri nel Mediterraneo. E Onorato torna a Sermoneta da eroe. Accolto dalla moglie, la duchessa Agnesina Colonna, e da tutta la popolazione in festa.
E, da uomo d'onore, mantiene la promessa. Costruisce la chiesa della Madonna della Vittoria. Ma la cosa che mi ha lasciata a bocca aperta non è la storia in sé, è che non è rimasta chiusa nei libri.
No, affatto.
Ogni seconda domenica di ottobre dal 1571, senza una singola interruzione, Sermoneta mette in scena la rievocazione storica del ritorno di Onorato.
E non è una sagra per turisti, è un rito.
Un rito, hai detto bene.
È un rituale vissuto. Le fonti parlano di oltre 130 figuranti. I costumi rinascimentali sono perfetti, studiati nei minimi dettagli. Ma il bello è che partecipa tutta la comunità. Ci sono le feste nei rioni, le gare a cavallo. Le celebrazioni durano settimane.
È un esempio potentissimo di come una comunità mantiene viva la memoria.
Sì, non solo restaurando i monumenti, ma ripetendo i gesti. Ogni anno, rivivendo quell'evento, Sermoneta riafferma chi è, da dove viene e qual è il patto di fede che la tiene unita.
È la storia che si fa carne e sangue.
Proprio così.
Senti, ma la cosa che mi ha sorpresa di più nelle fonti non riguarda né le battaglie né i papi. Riguarda qualcosa di più, nascosto. Sembra che Sermoneta sia una specie di calamita per i misteri, a partire dai Cavalieri Templari.
Ah, sì.
A quanto pare il loro passaggio qui è stato più significativo che in qualsiasi altra zona del Lazio.
Sì, e l'epicentro di questo misteri è un luogo preciso, a pochi chilometri dal borgo, l'abbazia di Val Visciolo. Lì dentro ci sono almeno due enigmi che fanno impazzire gli studiosi da secoli.
Vediamo. Il primo?
Il primo è il famoso palindromo Sator, quel quadrato di parole che si leggono allo stesso modo in tutte le direzioni.
Giusto, il quadrato magico. Sator, Arepo, Tenet, opera rotas. Ma cosa c'è di così speciale in questo? Se ne trovano anche in altri posti, no? Penso a Pompei.
Vero, ma quello di Valvisciolo è unico al mondo. È l'unico esemplare conosciuto che non è inciso come un quadrato, ma in forma circolare.
Circolare? E perché?
Nessuno lo sa. Nessuno sa perché né cosa significhi esattamente. E poi c'è il secondo mistero.
Che sarebbe?
Sull'architrave di pietra beburfale principale dell'abbazia c'è una crepa, netta. E la leggenda, tramandata da secoli, dice che quella pietra si spaccò di netto nell'istante esatto in cui a Parigi l'ultimo gran maestro dei Templari, Jacques de Molay, veniva bruciato sul rogo.
Oddio.
Era il 1314.
Un segno di solidarietà mistica, quasi soprannaturale.
Una storia potentissima.
E ovviamente dove ci sono i Templari c'è sempre la leggenda di un tesoro nascosto.
Immancabile.
Però i misteri non si fermano all'abbazia. Il castello stesso sembra avere degli inquilini, diciamo, un po' eterei.
Sì, i classici fantasmi. Ma anche qui le leggende hanno un sapore particolare. Sono più malinconiche che spaventose.
Davvero?
Si parla di due figure. La prima è un bambino, un giovane principe di cui non si conosce il nome, che sarebbe stato ucciso per motivi politici nei sotterranei.
Che storia triste.
Si dice che di notte si sentano ancora i suoi lamenti.
L'altra presenza, invece, mi pare di aver letto che abbia un carattere tutto diverso.
Decisamente. È lo spirito di un giullare di corte. Pare sia stato fatto giustiziare da Bonifacio VIII.
Che, a quanto pare, non aveva un gran senso dell'umorismo.
Decisamente no. E il suo fantasma non è triste, ma dispettoso.
Dispettoso? Cioè?
Si racconta che faccia scherzi ai negozianti del borgo. Sposta gli oggetti, fa rumori. E alcuni giurano di sentire ancora il suono dei suoi sonagli nei corridoi del castello.
Mi immagino la frustrazione dei negozianti.
Insomma, anche da fantasma non ha perso il vizio di fare scherzi.
Però queste storie, anche se sono leggende, danno una dimensione diversa a quelle mura così imponenti. Ce le fanno sentire più umane, no? Ci ricordano le vittime silenziose della storia, quelle che non avevano titoli nobiliari, ma la cui vita è stata comunque travolta.
Esatto, danno voce agli ultimi.
A questo punto, dopo aver parlato di potere, di battaglie, di fede, di misteri, mi viene una domanda. Tutta questa storia, che sapore ha? Perché leggendo le fonti ho scoperto che a Sermoneta anche il cibo racconta delle storie incredibili.
E non è modo di dire, guarda. Partiamo dal prodotto forse più affascinante. Il trombolotto.
Il trombolotto sembra il nome di un personaggio delle favole.
Invece un condimento medievale che era quasi scomparso. La base è un limone selvatico locale, il Citrus Limon Cayetani, che cresce solo lì.
Ah, quindi un prodotto unico.
Unico. A questo si aggiungono olio d'oliva e una dozzina di erbe selvatiche raccolte sui Monti Lepini.
E chi l'ha inventato?
Beh, a quanto pare la ricetta originale fu messa a punto dai monaci cistercensi dell'abbazia di Valvisciolo. Forse proprio i Templari di cui parlavamo prima.
Di nuovo loro?
Eh sì. E nel Medioevo serviva una cosa molto pratica. Coprire il sapore della carne non sempre freschissima. Poi, dopo la scoperta dell'America, la ricetta si è evoluta, è stato aggiunto il peperoncino. Ed è stato riscoperto solo di recente da alcuni chef. Praticamente è la storia in bottiglia.
Incredibile, un sapore che attraversa i secoli. Ma non è l'unico esempio di cibo che ha anche memoria, vero?
No, ce ne sono almeno altri due molto forti. A gennaio c'è la Sagra della Polenta, una festa enorme, dove preparano paioli giganti di polenta con sugo di salsiccia.
Un piatto che oggi consideriamo povero.
Esatto, ma che fu introdotto proprio dai Caetani nel 500, quando iniziarono a coltivare il mais importato dalle Americhe. Quindi anche un semplice piatto di polenta celebra un'innovazione agricola di 500 anni fa.
Sì, e trovo affascinante come un gesto quotidiano come mangiare possa diventare un rituale che ti connette a eventi così lontani. Penso anche a quei biscotti che preparano per la festa di Lepanto. Come si chiamano?
Le serpette. Sono dei semplici biscotti a forma di serpente.
E la forma non è casuale, immagino.
Per niente. Vengono preparati per commemorare la vittoria contro la flotta ottomana, dove il serpente simboleggia il nemico sconfitto.
Quindi mangiando un biscotto?
Mangiando un biscotto, anche senza pensarci, partecipi a una celebrazione. Digerisci letteralmente un pezzo di storia. A Sermoneta, il cibo è un atto di memoria.
Bene, direi che possiamo tirare le fila. Dopo questo viaggio tra le fonti, è chiaro che Sermoneta non è solo un borgo ben conservato. È un organismo vivente dove il passato non è passato per niente.
Esatto. Lo vedi nell'architettura del castello che ti mostra la cicatrice del passaggio da palazzo a fortezza. Lo senti nell'aria, durante la festa di Lepanto, che si ripete da quasi 450 anni. E puoi persino assaggiarlo.
Proprio così. Dimostra come un singolo luogo possa essere un contenitore di narrazioni diversissime, a volte contraddittorie. C'è il potere spietato e la fede profonda, il mistero esoterico e la concretezza della comunità.
Persino l'evoluzione della famiglia Caetani. Appunto! La loro evoluzione è un riflesso della storia d'Italia. Da signori feudali quasi tirannici, nel Novecento sono diventati custodi della cultura, fino a donare il castello a una fondazione pubblica perché diventasse un bene di tutti. È la parabola italiana. Dal feudo al patrimonio culturale condiviso.
Esatto.
E tutto questo però ci lascia con un'ultima riflessione, forse un po' amara.
Dimmi.
In diverse fonti si menziona quasi di sfuggita che a Sermoneta fino al 1569 esisteva una fiorente e integrata comunità ebraica. Aveva una sua sinagoga nel cuore del borgo. Poi un decreto papale ne ordinò l'espulsione.
E di loro non è rimasto quasi nulla.
Nulla. E questo fa pensare, per ogni storia che è stata conservata e tramandata, come quella di Lepanto, quante altre ne abbiamo perse, per sempre? Cosa resta di una comunità quando le uniche tracce sono i muri di una sinagoga di cui si è persa la memoria? E le voci, i canti, le storie di quella gente sono svanite nel nulla.